Marco capitolo 1, dal versetto 21 al versetto 34. Vennero a Capernaum e subito il sabato Gesù, entrato nella sinagoga, insegnava. Essi si stupivano del suo insegnamento perché egli insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. In quel momento si trovava nella loro sinagoga un uomo posseduto da uno spirito immondo, il quale prese a gridare: «Che c'è fra noi e te, Gesù Nazareno? Sei venuto per mandarci in perdizione? Io so chi sei, il Santo di Dio». Gesù lo sgridò dicendo: «Sta zitto ed esci da costui». E lo spirito immondo, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. E tutti si stupirono e si domandavano tra di loro: «Che cos'è mai questo? È un nuovo insegnamento dato con autorità. Egli comanda fino agli spiriti immondi ed essi gli ubbidiscono». La sua fama si divulgò subito dappertutto nella circostante regione della Galilea. Appena usciti dalla sinagoga, andarono con Giacomo e Giovanni in casa di Simone e di Andrea. La suocera di Simone era a letto con la febbre ed essi subito gliene parlarono. Egli, avvicinatosi, la prese per la mano e la fece alzare. La febbre la lasciò ed ella si mise a servirli. Poi, fattosi sera, quando il sole fu tramontato, gli condussero tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era radunata alla porta. Egli ne guarì molti che soffrivano di diverse malattie e scacciò molti demoni e non permetteva loro di parlare perché lo conoscevano.
Cari amici, carissimi fratelli, com'è il tuo rapporto con le autorità? Come va con il tuo capo? Come va con i tuoi genitori? Come va con tuo marito, con tua moglie? Come va con le persone che in qualche modo esercitano una autorità nei tuoi confronti? E la tua è una posizione, come dire, ti trovi in una buona posizione nei confronti delle autorità? O la tua relazione con le autorità è una relazione problematica, difficile? Ti senti in qualche modo soggetto di incomprensioni? Lavori in corso? O la tua autorità, o il tuo rapporto con l'autorità invece, come dire, vissuto male perché hai fatto delle esperienze dolorose con le autorità? Cari fratelli, in qualche modo la nostra relazione con l'autorità è fondamentale al nostro buon vivere. E nel brano che abbiamo letto oggi, il Signore Gesù ci spiega in modo estremamente chiaro, il Vangelo di Marco ci spiega in modo chiarissimo qual è l'autorità del Signore Gesù, cosa significa che Gesù Cristo ha un'autorità unica e in che modo si esplica, si chiarisce, si manifesta l'autorità del Signore Gesù. Ed è un concetto, come dire, fondamentale, perché la conclusione a cui arriveremo questa mattina è che l'autorità del Signore Gesù è un'autorità unica, che l'autorità del Signore è un'autorità unica ed è l'unica che ti permette di vivere in modo pieno, ed è l'unica che ti permette di vivere in modo integro, è l'unica che ti permette di vivere in modo sano, è l'unica autorità che non ti manipola, è l'unica autorità che non ti fa un abuso, è l'unica autorità che ti fa fiorire. Solo Gesù ha questo tipo di autorità. Solo Lui. Ora, Marco è un Vangelo, come dire, lo abbiamo già detto altre volte, un Vangelo compattato, un Vangelo zippato, no? In qualche modo bisogna, come dire, bisogna scompattare le cose che dice Marco in modo molto sintetico e vedere quali sono i suoi significati, le sue applicazioni per noi oggi. Marco è un Vangelo che ci parla in modo chiaro, lo abbiamo visto le altre volte, di chi è il Gesù autentico. Chi è il Gesù autentico? C'è una grande voglia di spiritualità nei nostri tempi, ognuno di noi in qualche modo E ognuno di noi in qualche modo prova a costruirsi il proprio Gesù. Ognuno di noi prova a costruirsi, a farsi, a formarsi un Gesù ad hoc, un Gesù fatto secondo i propri bisogni, un Gesù costruito secondo le proprie necessità. Soltanto che il Gesù che ti costruisci tu, il Gesù che tu immagini, il Gesù della tua fantasia, è un Gesù che non può guarirti, è un Gesù che non può salvarti, è un Gesù che non può guidarti, è un Gesù che non può contraddirti, è un Gesù che alla fin dei conti non può darti nulla, sarà soltanto una tua semplice e inutile proiezione. Il Gesù della Bibbia invece è un Gesù diverso, è perché è il Gesù autentico. E io vorrei sottolineare questo concetto di autenticità questa mattina. Immagina che tu vai da un medico, no? Andare da un medico perché incominci a sentire da un periodo di tempo una, come dire, alcuni dolori che ti preoccupano, hai delle fitte, come dire, che aumentano nel tuo addome, non sai attribuire una causa, non ti spieghi il perché. Vai dal medico e il medico ha due alternative. Tu pensi che il medico può dirti due cose: da un lato può dirti le cose che vorresti sentirti dire. Può dirti: ma dai, non preoccuparti, vedrai che non è niente, vedrai che andrà tutto bene, no? E intanto il male aumenta, e intanto la malattia probabilmente, se è grave, continua a crescere. Dall'altra parte però c'è un medico che può dirti in modo estremamente chiaro: guarda carissimo, c'è un problema chiarissimo, e questo problema ha bisogno e necessita di un intervento chirurgico, di un intervento doloroso. Non preoccuparti, è vero che l'intervento chirurgico sarà un intervento a rischio, ma il medico ti dice: io sono vicino a te e ti cercherò il migliore team che può effettuare questa operazione. Ma non solo, io sarò con te, nel frattempo che sarai sottoposto a questa operazione, io sarò con te e mi preoccuperò del tuo recupero. Chi dei due medici è il medico autentico? Il medico che ti dice le cose che vorresti sentirti dire, che ti condurranno probabilmente, no, a una malattia più grave e sicuramente alla morte? O il medico che ti mette di fronte alla realtà dei fatti e ti accompagna passo dopo passo a un percorso di cura, di guarigione? Questo è Gesù. Questo è il Gesù autentico. Non è il Gesù che ti dice le cose che vorresti sentirti dire, ma il Gesù che ti mette di fronte alla realtà e ti offre contemporaneamente una via di uscita. Questa via di uscita è unica, non è comparabile con nessuna altra via di uscita, non è comparabile con nessuna religione. Nessuna religione, nessun leader può fare quello che Gesù fa. Solo Gesù può farlo. Solo Gesù può farlo. I punti che toccheremo questa mattina, carissimi fratelli, sono essenzialmente tre. Guarderemo cosa significa che Gesù è autentico, cosa significa che Gesù ha un'autorità, e lo guarderemo per tre passi. Il primo passo è che guarderemo l'autorità del suo insegnamento. L'insegnamento del Signore Gesù è un insegnamento fatto con autorità. Il secondo punto che vedremo è che l'autorità del Signore Gesù è un'autorità che si manifesta anche nei confronti dei demoni. E il terzo punto che vedremo oggi è che l'autorità del Signore Gesù è un'autorità anche che si manifesta nei confronti delle malattie. L'autorità del suo insegnamento, l'autorità nei confronti dei demoni, l'autorità nei confronti delle malattie. Questa è l'autorità del Signore Gesù. Fammi subito dire che Signore Gesù ha autorità nel Vangelo di Marco, ma in tutto il Nuovo Testamento, su ogni cosa. Autorità sul sabato, autorità sugli uomini, autorità sull'insegnamento, autorità sugli spiriti, autorità sui demoni, autorità sul perdono, autorità sulla terra, autorità sulla creazione, autorità sulla legge, autorità su ogni tipo di forza. Lui è un leader, lui è il Signore Gesù, è l'unico che ha autorità su ogni cosa secondo il Vangelo. E questa autorità però non è la stessa autorità che c'era in quei tempi. Non è l'autorità dei leader religiosi che in qualche modo manipolano la verità per ingrossare loro stessi. Non è l'autorità dei leader che in qualche modo fanno di tutto perché vogliono manipolarti o vogliono esercitare il loro dominio sulla tua vita. No, l'autorità del Signore Gesù è un'autorità diversa. È l'unica autorità che può portarti alla piena realizzazione. Non ce n'è altra. È un'autorità che non ha limiti, è un'autorità che non è vincolata dalla geografia, non è vincolata del tempo, è un'autorità che non è vincolata dalla classe sociale, è un'autorità che non è vincolata dalla tua cultura, è un'autorità che non è vincolata dal reddito che tu hai, è un'autorità che non è vincolata dalla condizione in cui tu ti trovi. È un'autorità che ti porterà, se tu la segui, a una vita nuova, a un pentimento, a un nuovo inizio, a una nuova esistenza, piena di gioia e di pace. Lui vuole questa mattina che ognuno di noi sia catturato da questa autorità. Lui vuole che ognuno di noi sia viva sotto l'ombrello protettivo di questa autorità. Il primo punto, l'autorità del suo insegnamento, guardate il versetto con me, il versetto 21 e 22. Siamo in un piccolo villaggio a Capernaum, e a Capernaum succede qualcosa di straordinario. Vennero a Capernaum, era un giorno di sabato, e Gesù, entrato nella sinagoga, cosa fa? Insegnava. E tutti gli altri che ascoltavano il Signore Gesù si stupivano del suo insegnamento. Ma perché questo stupore? Beh, semplice, perché egli insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Loro si stupivano del suo insegnamento. Marco non ci dice quali sono stati i contenuti del suo sermone, non ci dice quali sono stati i contenuti della predicazione che Gesù ha effettuato in questa sinagoga, ma ci dice soltanto che la sua predicazione, il suo insegnamento ha creato stupore. Ora, normalmente gli insegnanti sono dei personaggi importanti nel Vangelo di Marco. Marco ci dice che loro erano gli scribi, ma Gesù non insegnava come gli scribi. E questo non vuole essere una cosa che denigrava gli altri, no? No, quello che Gesù ha fatto era, lui insegnava non appoggiandosi a un'autorità esterna a lui. Lui non si appoggiava a una tradizione, lui non si appoggiava ad altre persone. Lui non si appoggiava a qualcosa di esterno a se stesso. Lui insegnava con autorità perché era pieno in sé, capite? Perché lui è il figlio di Dio. Non aveva bisogno di nessun supporto, di nessuna stampella. E lui era, con la sua semplice persona, era pieno in sé. Con la semplice presenza, lui si faceva ascoltare, catturava l'attenzione degli altri, perché lui è il figlio di Dio. Lui è Dio fatto uomo, non si appoggiava da nessuna parte. Ora guardate perché questo insegnamento è un insegnamento che è diverso, perché lui è un insegnamento con autorità, e il termine autorità in greco è un termine centrale, lo rivedremo tra un po'. Lui insegnava con exousia, con una autorità diversa da tutte le altre autorità, con un potere diverso da tutti gli altri poteri. Ora, se voi frequentate alcuni circoli, le autorità normalmente si fondano su alcune cose. Allora, andate all'università e l'autorità accademica si fonda su una credenziale di titoli. Allora, tu sei autorevole in alcuni contesti perché hai fatto una prima laurea in un certo soggetto, una seconda laurea in un certo soggetto, una terza e quarta specializzazione in un qualcosa. Oppure hai una autorevolezza perché sei stato allievo di un grande personaggio X o Y, no? Questa è l'autorità che circola nel nostro mondo. Oppure può esserci un'autorità che ti viene data dalla legge. Tu sei autorevole, hai autorità perché c'è una norma di legge che ti ha messo in quel posto, per cui rappresenti qualcuno e tutti devono rispettarti. No, ma il Signore Gesù non sta manifestando né un'autorità di tipo accademico, capite? Non sta rappresentando neanche un'autorità che è uguale a quella della legge. Lui ha un'autorità diversa, è exousia, un'autorità, ha un potere pieno in sé. È un'autorità unica, che non ha confronti, che non può reggere il confronto con nessuno. Lui ha un potere, lui ha un dominio, lui ha un controllo di ogni cosa. Il suo insegnamento arriva con potere, perché lui è il figlio di Dio. Tutto quello che accade, accade non perché Gesù dice, lo ha detto X o Y, lo ha pensato X o Y, ma Gesù parla e le cose accadono, la sua parola è già sufficiente di per sé. Nessuna stampella ha bisogno del Signore Gesù. Lui arriva. Daniele, il libro di Daniele nell'Antico Testamento parla di un tempo in cui il regno verrà dato ai figli dell'Altissimo, e sarà un regno eterno, ci dice in Daniele 7, no? Sarà dati al popolo, ai santi dell'Altissimo, e tutte le potenze, tutte le autorità lo serviranno e gli ubbidiranno. Arriverà un tempo, diceva l'Antico Testamento, dove ogni cosa, ogni potere, ogni forza sarà sottoposta al Figlio. E questo tempo è arrivato qui, nel Vangelo di Marco. Un tempo unico. Inizia una nuova primavera, carissimi fratelli. Perché Gesù parla, il suo insegnamento è un insegnamento fatto con autorità. Immagino che molti di noi hanno visto il film Le cronache di Narnia, no? Siamo stati un po' tempestati da queste immagini l'anno scorso, probabilmente. Però è un film che ha delle illustrazioni molto forti. Le cronache di Narnia parlano di cosa? Parlano di una terra, di un territorio, il territorio di Narnia. In questo territorio c'è una regina delle nevi estremamente cattiva, che in qualche modo personifica il male. E in questo territorio c'è una caratteristica: questo territorio ha sempre freddo, in questo territorio è sempre inverno, in questo territorio non è mai Natale, non c'è mai Natale, tutto è sempre freddo, tutto è sempre gelido, non cresce nessuna forma di vita. Però succede qualcosa, dopo che Aslan, il re leone, muore e risuscita, accade qualcosa, che lui arriva nel territorio di Narnia e inizia a liberare tutti i prigionieri. E quel territorio che prima era gelido, quel territorio in cui prima era sempre inverno, inizia a riscaldarsi. Dall'inverno l'inverno diventa improvvisamente primavera, inizia a sbocciare la vita. È quello che fa Gesù. È quello che fa Gesù, lui porta nelle gelide esistenze della nostra vita, lui può portare con la sua autorità una nuova primavera, un nuovo inizio. L'autorità del Signore Gesù si manifesta nel suo insegnamento. Lui parla con exousia, con autorità unica, con potere, con controllo. Lui parla e le cose accadono. Ma succede questo, che appena lui parla succede subito un confronto, e questo è il secondo punto. E la seconda cosa che succede è che la sua parola crea subito opposizione. Non è che Gesù parla e tutti sono lì ad applaudirgli le mani, non è che questo stupore significa consenso, no? Quello che succede nel Vangelo di Marco, che appena lui parla succede una cosa impressionante. Guardate cosa succede appena Gesù parla, versetto 23. In quel momento si trovava nella loro sinagoga un uomo che era posseduto da uno spirito immondo, significa impuro, il quale prese a gridare: che c'è fra di noi e te, che sei Gesù il Nazareno? Sei venuto per mandarci in perdizione? Io so chi tu sei, il Santo di Dio. E Gesù lo sgridò e disse: sta zitto ed esci da costui. E lo spirito immondo, lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. E ancora una volta tutti si stupirono e si domandarono tra di loro: che cos'è mai questo? È un nuovo insegnamento con autorità? Egli comanda perfino agli spiriti immondi ed essi gli ubbidiscono. La sua fama si divulgò subito e dappertutto nelle circostanti zone della Galilea. Cari fratelli, quando Gesù arriva, la prima conseguenza è che le opere del male, il regno del male, incomincia a preoccuparsi. Quando la parola del Signore arriva, quello che succede non è un applauso di benvenuto, ma quello che succede è che le forze del male in qualche modo iniziano a ribellarsi, iniziano a preoccuparsi, iniziano ad ostacolare l'opera del Signore. Nel Vangelo di Giovanni il Signore Gesù dice che lui è venuto per distruggere le opere del diavolo. Questo lui vuole fare. Lui non vuole creare nessun compromesso con nessuno. E a un certo punto noi sappiamo che le forze del male saranno completamente distrutte. Sappiamo che già la croce ha fatto questo, ma osserveremo la vittoria piena quando il Signore ritornerà. Ora, qua Gesù dice impedisce a questo personaggio di dire qualunque cosa. Molti pensano che lui impedisca questo perché, come dire, non vuole che i demoni siano i suoi testimoni, no? Chi è che vorrebbe avere, come dire, come testimone un demone? No, figuriamoci, il Signore Gesù. Può anche darsi che il nome nel Nuovo Testamento, nel messaggio biblico, ha una valenza un po' diversa dal nostro. Se tu conosci il nome di una persona, tu in qualche modo puoi esercitare il controllo su di lui. Quando Gesù impedisce ai demoni di pronunciare il suo nome, vuole in modo estremamente chiaro dire che non c'è nessuna relazione tra loro due, che loro non possono esercitare nessun controllo su di lui, che fra di loro c'è una diversità fortissima, non possono, non sono confrontabili. Cari fratelli, io questa mattina vorrei suggerirvi che esiste una realtà soprannaturale che noi non vediamo, che noi non percepiamo spesso, ma in questa realtà soprannaturale esistono anche i demoni. C'è una realtà soprannaturale, carissimi fratelli, che in qualche modo può intersecare, può influenzare il nostro agire. Come si manifesta l'azione dei demoni? In molti modi. Uno dei modi è creando degli idoli che le persone adorano e servono. Volete degli esempi? La ricerca della bellezza è una cosa ottima. È una delle cose che il Signore ci ha dato. Perché Lui è bello. Però, se la bellezza diventa un idolo per la mia persona, prima o poi diventerò anoressico. E diventerò schiavo di quella cosa. Ognuno di noi ha bisogno di conforto e consolazione. Però lo stesso conforto e la stessa consolazione, in qualche modo, possono improvvisamente essere degli idoli demoniaci nella nostra vita. Perché se ho un forte bisogno di conforto e consolazione, mi creerà prima o poi una dipendenza fortissima, mi renderà schiavo di altri. Non avrò più una personalità autonoma. Forse il successo è una buona cosa per il lavoro, negli studi. Ma se diventa un idolo, se io inizio a pensare soltanto al successo, prima o poi distruggerò le mie relazioni e alla fine distruggerò me stesso. Queste opere sono opere demoniache. C'è una realtà al di sopra di noi che è personificata. Il male non è astratto, il male è una persona. E questo in qualche modo influenza la nostra azione. Su quale autorità è fondata la tua vita? Qual è la exousia che forma la tua vita? Fammi dire questa mattina che se la tua vita è fondata su una qualche autorità diversa dall'autorità del Signore Gesù, questa autorità prima o poi ti renderà schiavo, ti distruggerà, ti renderà in frammenti. Solo l'autorità del Signore Gesù può liberarti, può darti la vita. Solo Lui. Molti non vogliono credere nel cristianesimo perché dicono: se io dovessi credere nel cristianesimo dovrei rinunciare alla mia autonomia, dovrei rinunciare alla mia indipendenza. E questa mattina voglio chiederti, ma sii sincero, ma tu pensi che la tua vita sia realmente autonoma? Tu credi realmente che la tua vita sia realmente indipendente senza Dio? Fai i conti con la tua esistenza. Quante sono le cose che ti controllano? Quali sono le cose che ti schiavizzano? Solo l'autorità del Signore Gesù può liberarti. Solo Lui, perché Lui ci ha fatto per Lui. Perché Lui è l'unica autorità che può liberarci, è la Sua. L'unica autorità che può darci uno scopo nella vita è la Sua. È l'unica autorità che può realizzarci per lo scopo che siamo stati fatti, è la Sua. Cari fratelli, questo demone viene ridotto al silenzio. E Gesù non fa un esorcismo, come siamo abituati a vedere nei film. Non dice, non richiama una divinità, non fa un incantesimo, non manipola e non fa dei segni strani su questa persona, no? Lui parla e il demone viene ammutolito. E le persone si stupiscono per questo, perché la sua parola in qualche modo crea questo evento. Ora, questo spirito, il testo ci dice che è uno spirito impuro. Ora, immondo. Immondo è un concetto dell'Antico Testamento. Non significa che lo spirito fosse uno spirito sporco. Non significa neanche che immondo, che impuro, sia uno spirito, come dire, non igienico. No, impuro significa che era uno spirito che in qualche modo ostacolava la santità di Dio. E quindi, ostacolando la santità di Dio, non poteva stare alla presenza di Dio. Era uno spirito che non poteva sopportare la bellezza, la grandezza, la perfezione della santità di Dio. Ed è immondo in questo senso. È uno spirito immondo, non è, quest'uomo non è malato. Non è vero che nel Nuovo Testamento la malattia viene sempre attribuita ai demoni. No, questo è falso. Quest'uomo ha un problema, ha in lui uno spirito immondo. E questo spirito immondo fa delle cose. È uno spirito invasivo, contagioso, che non appartiene a Dio, che crea opposizione al regno di Dio. Quanto, carissimi fratelli, ci sono delle situazioni dove le forze demoniache prendono il controllo della vita degli uomini e fanno fare a loro delle cose impensabili, incredibili. E la Bibbia ci dice che gli spiriti immondi, gli spiriti impuri, non devono essere perdonati. Gli spiriti impuri devono essere espulsi, devono essere cacciati via. Le persone devono essere perdonate. Ci sono due reazioni, fratelli, fatemeli dire subito, quando si parla di Satana e di diavoli. La prima reazione è la reazione scientifica. Ti guardano negli occhi e ti dicono, ma tu nell'era di internet, di Google, credi ancora che esistano delle forze demoniache? No? Nel 2006 tu sei convinto che esistono delle forze demoniache che in qualche modo influenzano gli uomini? E questo è un po', come dire, uno scientismo arrogante, no? È uno scientismo arrogante. È un po', sono tutti quelli che pensano di interpretare il mondo secondo delle formule logiche, no? Però a un certo punto si scoprono incoerenti anche con loro stessi, no? La scienza è un dono di Dio, è una grandissima cosa, è una bellissima cosa partecipare a questa impresa di approfondire, no, come è fatta la creazione di Dio, ma non può diventare un idolo. Stiamo arrivando con questo approccio scientifico un po', come dire, al ridicolo. È uscito su un giornale, Homo Laicus, un articolo che suggeriva un po', guardate un po' dove si arriva, che suggeriva di interpretare le relazioni degli uomini secondo il modello delle reazioni chimiche. In realtà, se tu ami qualcuno, non è perché senti qualcuno di un certo tipo, è perché provi, è perché succede nella tua persona una qualche reazione chimica, e questa reazione chimica spiega il tuo innamoramento. Per cui, se sei disponibile con la persona, è perché c'è una quantità nel tuo corpo di adrenalina eccessiva. Se invece hai una certa passione per qualcuno, se hai questa esaltazione, questa sostanza cambia nome e si chiama feniletalamina, no? Se invece vuoi consolidare la tua relazione con gli altri, allora devi fare una cura di un'altra cosa, e questa cosa si chiama ossitocina. Se invece vuoi maturare nell'amore, allora devi fare una cura di endorfine. Allora, immagina di costruire la tua vita secondo il paradigma scientista in questo modo, no? Puoi coltivare le tue relazioni in questo modo, puoi vivere in questo modo, con questo modello, puoi vedere ad una persona e dire io ti amo perché tu sarai il portatore del mio DNA successivo, perché tu sei il genotipo perfetto per il mio DNA. È una solo delle frasi, secondo voi, comprensibili. Il paradigma scientista non può spiegare nulla, non può spiegare tutto. Nella nostra vita ci sono delle cose che non sono riconducibili alla scienza. Ora, ma se questa è il primo estremo, c'è un altro estremo, ed è l'estremo della superstizione, quando si parla dei diavoli che viene. E l'estremo della superstizione è un po', come dire, è di quelli che vedono il diavolo in ogni cosa, è di quelli che vedono i demoni in ogni circostanza, no? Qualunque cosa che capiti nella mia vita che vada male, no? Io escludo la mia responsabilità personale e l'attribuisco al diavolo, a Satana, no? Ora, carissimi fratelli, questo, se da un lato, no, l'approccio scientista non serve a nulla, dall'altro questa superstizione non è neanche biblica. La Bibbia ci dice che il male spesso è dato dalla convergenza della nostra responsabilità e delle forze del male. Se vuoi un esempio di male orribile, diabolico, pensa a quello che sta succedendo in Sudan, no? Che è successo in Sudan. Pensa a quello che è successo nell'ex Jugoslavia, dove pensa a quello che succede normalmente, anche attorno a noi, dove improvvisamente azioni senza senso sono, come dire, perseguite e sono orribili da ogni punto di vista. Il male esiste, il male è una persona, e questo male a volte può influenzare. Bisogna essere attenti a questo. Non bisogna sottovalutarlo, ma non bisogna neanche sopravvalutarlo. C'è una storia che raccontano in Nord America, che riguarda la guerra del Vietnam. Pare che le maggiori perdite le hanno subite perché esisteva una guerriglia, il cui nome era Guerriglia Invisibile. E per anni questa guerriglia invisibile non è stata presa in considerazione dalle forze del Nord America. No, per cui questi continuavano in modo estremamente tranquillo a colpire, capite? Però nessuno comprendeva chi è che fossero questi. Ed è chiaro, no? Perché non riconoscere la esistenza di una forza del male significa in qualche modo essere o prepararsi, predisporsi alla sua influenza. Allora, non esagerare, non essere neanche superficiale, però il male esiste. E questo male quando esiste, questi demoni quando esistono devono essere espulsi nel nome del Signore Gesù. E devono essere liberati, noi dobbiamo fare in modo che la liberazione che Gesù offre dai demoni possa raggiungere chiunque. Terzo punto e l'ultimo è che Gesù ha autorità anche nella malattia. Versetto 29. Appena usciti dalla sinagoga, andarono con Giacomo e Giovanni. E dove andavano? Andavano in casa di Simone e di Andrea. La suocera, c'era una suocera, vuol dire che Simone aveva una suocera, se aveva una suocera quindi aveva anche una moglie, era a letto con la febbre ed essi subito gliene parlarono. Si avvicinarono, e questo Simone è Pietro, quello che dicono il primo, che secondo alcuni era il primo papa. Egli avvicinatosi la prese per mano e la fece alzare, e la febbre la lasciò ed ella si mise a servirli. Ora, carissimi fratelli, il Signore Gesù ha anche autorità non solo nel suo insegnamento, il Signore Gesù ha anche autorità nella malattia, e quando lui guarisce, lui può guarire, lui ha autorità nelle malattie, quando lui opera in questa direzione, guardate cosa fa, cosa succede. Che il Signore Gesù guarisce, opera questa guarigione, però questa guarigione non è mai fine a se stessa. Non è che questa persona, questa signora viene guarita e a un certo punto continua a fare la sua vita come prima. no? Non è, la guarigione non è, capite, non è una cosa secondaria nella sua vita, perché la guarigione che lei subisce cambia ogni cosa. Viene guarita e guardate cosa fa subito dopo che riceve questa guarigione, questa signora. Beh, questa signora appena riceve la guarigione si alza e inizia a servire. In un certo senso il segno della guarigione autentica è proprio la dimensione del servizio che viene subito dopo. Diventa ospitale con gli altri, diventa servizievole con la comunità, si mette a disposizione. Si mette a disposizione degli altri, senza obbligo, con gioia, serve gli altri, viene guarita e serve gli altri. Ora, carissimi fratelli, le guarigioni possono esserci, certo che ci possono essere, ancora oggi. Ci sono delle attitudini molto negative nei confronti delle guarigioni, ci sono delle esagerazioni anche in questo senso. C'è chi attribuisce la malattia sempre a un peccato, ma questa è una falsità biblica, perché non è vero. C'è chi pensa dall'altro lato che le guarigioni erano soltanto per un tempo e non più per oggi, ma anche questo è un abuso biblico, non è neanche la verità. Le guarigioni possono esserci, i miracoli ci possono essere, certo che ci possono essere. Dio è in qualche modo è sempre disponibile a intervenire direttamente nelle nostre vite, certo che ci può essere. Bisogna esercitare un sano equilibrio in questo senso, bisogna stare attenti a non cadere, fatemelo dire, nello sciamanesimo cristiano, capite? Dove si insiste in qualche modo per una guarigione in modo, come dire, che è compulsivo. A volte il Signore guarisce, non sempre, quando a Lui piace. Quando a Lui piace, a volte guarisce usando la medicina, altre volte no, no? Ma quello che ci indica tutto questo è che il Signore, no, guarisce le nostre malattie. E ci dà però un significato in più. Il fatto che Gesù guarisca le nostre malattie significa, state attenti, significa che Gesù è attento al nostro mondo. Significa che Gesù è attento al mondo materiale, al mondo del nostro corpo. Significa che Gesù non è interessato soltanto alla nostra anima, Lui è interessato anche al nostro corpo, al nostro fisico. Lui è interessato anche a tutto quello che io e te facciamo per custodire questo mondo, per la giustizia, per la guarigione, per l'integrità, per il benessere, per la comunità. Tutte queste cose sono significative per Dio. Dio guarisce il corpo e questo corpo significa che Dio si interessa del mondo materiale più di quanto io e te ci interessiamo. E se Dio si interessa del nostro mondo materiale, se Dio si interessa del nostro corpo fisico, Vuol dire che c'è un progetto straordinario per ognuno di noi, al di là della semplice guarigione fisica o no, che può esserci, come no. Volete degli esempi? Allora, pensa, forse tu sei occupata o hai una professionalità nell'educazione. Io so che molti di noi sono impegnati in questo mondo. Bene, fatelo dire che questo è un compito, una vocazione altissima nel regno di Dio. Perché nell'educazione tu in realtà stai formando le menti, stai propagando la verità per il benessere della società. E queste cose interessano a Dio. Forse sei impegnato nel campo della consulenza e nell'assistenza, ma sappi che fornire conforto, offrire guarigione psicologica e sociale è una grande cosa nel regno di Dio, se tu la fai nella sua prospettiva. Forse sei impegnato o impegnata in ambito sanitario e assistenziale. Sappi che alleviare il dolore, intervenire per il benessere fisico degli individui, è una delle cose più preziose e più significative nel regno di Dio. E il Signore ne terrà conto, perché anche Lui opera in questa direzione. Forse sei impegnato nel mondo dei soldi, con la finanza, beh, sappi che allocare, che distribuire i beni in modo da offrire, da investire per la creazione di ricchezza è una grande cosa, perché anche Dio è il più grande investitore di tutti. Lui ha investito un sacco per il nostro benessere. Forse sei coinvolto, no? Nel mondo, come dire, sei un impiegato semplice, ma sappi che non esistono degli impiegati semplici, perché in qualche modo tu sei anche nel tuo ufficio piccolo, in qualche modo sei apprendista di Dio che opera per il benessere di questa società, di questa collettività, e quello che tu fai è importante. Forse sei impegnato nel mondo dell'arte. Questo significa che c'è nella tua vita, che tu sei un segnale, che esiste una bellezza che va oltre i confini di questo mondo. E malgrado i frammenti, malgrado le rotture, no, l'arte ci ricorda che Dio è oltre questo mondo. Qualunque cosa tu faccia, se la fai onestamente, in quell'ambito c'è la vocazione e la chiamata di Dio. Allora Dio vuole che in quell'ambito tu porti la sua guarigione, Tu porti la sua guarigione, la guarigione fisica, psichica, sociale, collettiva. Perché questo significa lavorare per il regno di Dio. Non significa fuggire da questo mondo. Questa è la guarigione che Gesù offre. Significa rimettere le cose a posto. Integrare le cose disintegrate. E questo è il Vangelo. Nel nome del Signore Gesù, io e te siamo chiamati a quest'opera gloriosa, non solo a fuggire da questo mondo, ma a ricostruirlo, a rinnovarlo, a guarirlo. Versetto 30, e arriva alla conclusione. Questa suocera è a letto con la febbre, guardate cosa fa il Signore Gesù. Lui le prende le mani e la fa alzare. Nel Vangelo di Marco, quando succedono le guarigioni, c'è sempre questo verbo. Gesù prende la persona malata e la fa alzare. E questa è un'immagine straordinaria. Lui non manipola. Lui non schiaccia. Lui non distrugge. Capite? Lui non opprime. Lui non abbatte. Lui ci fa rialzare. Ci fa nascere di nuovo. Qualunque sia la bassezza in cui ti trovi, qualunque sia quell'abisso della tua vita in cui tu percepisci, sappi che non c'è nessuna profondità nella quale il Signore Gesù non può arrivare, prenderti la mano e farti alzare. E questo far alzare significa in qualche modo risuscitare, rinnovare. Gesù la fa alzare, nessun altro fa alzare. Gli altri opprimono, schiacciano, abbattono. Gesù però, quando arriva nella tua vita, ti prende la mano e ti fa alzare. Cari fratelli, questa è l'autorità del Signore Gesù. E Lui vuole che questa mattina ci ricordiamo dell'autorità del suo insegnamento, dell'autorità che Lui ha nei confronti dei demoni e nell'autorità che Lui ha nei confronti delle malattie per una guarigione straordinaria. Guardate cosa fa e concludo realmente. Guardate cosa fa il versetto, cosa fa il demone, appena sente il Signore Gesù. A un certo punto, versetto 26, e lo spirito immondo, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Cari fratelli, c'è un altro grido, c'è un altro urlo, c'è un altro strazio che può darci la libertà e la redenzione e la liberazione e la guarigione. In modo straordinario quest'urlo del demone ci richiama dell'unico urlo, dell'unico strazio che può renderci, che ci ha reso liberi. E se voi prendete Marco 15:37, in modo straordinario vengono utilizzati quasi gli stessi termini. E Gesù? Siamo nella croce. E Gesù emesso un gran grido, rese lo spirito. Lo strazio di dolore. Questa mattina può diventare uno strazio di guarigione. Il grido che segnalava, no? Questa disintegrazione, questa oppressione. Per la potenza di Dio questa mattina. Può essere quel grido che può salvarci, perché ci richiama alla croce di Gesù. Lui ci fa alzare. Abbassiamo il nostro.